Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici, ho deciso all'ultimo momento di chiamare il programma, in quanto appunto le notizie dei giornali sono tali per cui dobbiamo mettere a fuoco un tema che è, a mio parere, di capitale importanza, cioè il tentativo dell'Unione Europea di cancellare il Natale, gli auguri di Natale, e comunque di cambiare tutto il linguaggio adattandolo alla ideologia dell'LGBT. E quindi questo è un segnale pericolosissimo, un segnale ovviamente di un progetto ben preciso, e allora credo che dobbiamo dare il dovuto rilievo a questo fatto e da parte nostra, cari amici, rispondere come ogni buon cristiano che vuol testimoniare la fede deve rispondere. E poi altre notizie non ce ne sono, come sapete, cari amici, questa nuova variante che ha fatto tanto intimorire, ma senza nessun motivo serio, che si chiama Omicron, diciamo che una comunicazione gonfiata l'ha fatta apparire più pericolosa di quello che probabilmente è. Infatti quelli che almeno sono stati vaccinati, erano vaccinati, hanno avuto delle effetti molto lievi. Non ci sono i dati per cui esprimere dei giudizi, occorrerà qualche settimana. Però ci sono molte voci anche da parte di esperti che in genere erano un po' apocalittici, che invece dicono che potrebbero venire delle buone notizie da questa variante. Le buone notizie sarebbe che fosse meno virulenta di quelle precedenti, staremo a vedere, e quindi stiamo tranquilli da questo versante e affrontiamo invece questo, che è un argomento molto importante per quanto riguarda il nostro futuro, che come sappiamo anche dal segreto di Fatima, il terzo segreto, e come sappiamo anche dai veggenti di Međugorje, sarà un futuro tribolato soprattutto per la Chiesa. A fra poco. Cari amici di Radio Maria, un cordiale saluto a tutti. E l'occasione di questo editoriale è la notizia che è trapelata, e fortunatamente è trapelata perché non è una notizia ufficiale, di una, diciamo, sia verso ufficiale in quanto l'ha riconosciuta, comunque riguarda una circolazione interna fra i dipendenti dell'Unione Europea, che devono adeguare il loro linguaggio diciamo al concetto di inclusività. Quindi deve essere un linguaggio, diciamo così, come vedremo brevemente adesso in un articolo del giornale, è un linguaggio che deve essere inclusivo, quindi deve escludere la differenza fra maschio e femmina, fra uomo e donna, e tutta una serie di attenzioni che poi alla fin fine falsificano anche la realtà, per cui la nuova realtà del mondo LGBT deve essere una realtà che viene adeguata al linguaggio, e quindi il linguaggio deve essere adeguato a questa nuova concezione ideologica in cui viene appunto abolito il maschio, la femmina, l'uomo, la donna, tutti i rapporti familiari, tutta la serie di cose che portano all'assurdo, portano alla babele delle lingue, come dice il Foglio. E nel medesimo tempo arriva anche il zuccherino finale, in cui appunto proprio in nome di questa inclusività, cioè siccome siamo in una società in cui ci sono anche quelli che non credono e non sono cristiani, che hanno altre fedi, che sono atei, di evitare di augurare il Natale con l'espressione Buon Natale, cioè la parola Natale deve essere eliminata, come pure anche nel dare i nomi ai bambini che nascono, evitare nomi che siano distintivi, cioè il nome di Maria, il nome di Giovanni, il nome di Pietro, cioè i nomi cristiani devono essere aboliti. Quali nomi dare non si sa, ad ogni modo. Io ho notato che, come da parte delle statistiche ce lo dicono, che quasi tutti i bambini musulmani che nascono in Europa si chiamano Mohammed, si chiamano Maometto, e per loro c'è la possibilità di chiamarsi Maometto, per noi non ci sarebbe più la possibilità di chiamare Salvatore, Gesù, Maria, Pietro, Paolo, Andrea, quel che volete voi. Dunque, allora, appena uscita fuori questa notizia di questa circolare interna, c'è stata una reazione furibonda da tante parti, ovviamente, tant'è vero che in un articolo sussidiario si dice si provocano, in questo modo si provocano reazioni, si possono provocare reazioni sdegnate e violente nella società, sono proprio persone irresponsabili, il minimo che si possa dire. Allora ha cercato di far marcia indietro dicendo ma se volete augurare Buon Natale, ma però state attenti a non offendere gli altri, eccetera, insomma, sempre le medesime storie. La verità invece, la verità è un'altra, che già la Commissione Europea lo scorso anno, se vi ricordate, fece celebrare il Vaccino Day, cioè il giorno del vaccino, nel giorno di Natale, e l'intenzione era provocatoria nei confronti della Chiesa e nei confronti della fede cristiana. Era provocatoria perché ovviamente invece di Gesù Bambino è il vaccino che vi salverà. Cioè il Salvatore non è Gesù Bambino, il Salvatore è il Dio Vaccino. Per carità, io non sono contrario alla vaccinazione, l'ho pure fatta, ma trasformare un vaccino che è una fa parte, diciamo, da armamentario della farmacia, e trasformarlo in un salvatore solamente delle persone che hanno una quantità di materia grigia molto ristretta possono fare. Cosa volete fare, cari amici? È così. È proprio vero che l'ateismo crea una forma di cecità spirituale che è addirittura spaventosa, fino ad esporsi al ridicolo. Difatti io ho letto diversi articoli dei giornali che dicono siamo arrivati al ridicolo. Cioè, come incomincia l'articolo di Francesco Giubilei su Il Giornale, è titolato «In Europa vietato dire Natale perfino chiamarsi Maria». E poi comincia così: se ce lo avessero raccontato e non l'avessimo letto nero su bianco, in una comunicazione ufficiale, ecco, è ufficiale, della Commissione Europea, non ci avremmo creduto, perché i contenuti delle nuove linee guida per una comunicazione inclusiva hanno dell'incredibile. Cioè, siamo alla farsa. E qui poi qui le enumera tutte, lascio a voi, cari amici, di andare a leggere i miei articoli che abbiamo messo sul nostro sito internet, vedere come tentano di cambiare tutto il linguaggio in chiave LGBT, quindi cancellando il maschile e il femminile, arrivando anche a livelli paradossali, come quando la Commissione scrive che bisogna evitare di usare espressioni come il fuoco, la più grande invenzione dell'uomo, ma è giusto dire il fuoco è la più grande invenzione dell'umanità. Cioè, se dici uomo, dici una cosa che non puoi dire perché sarebbe maschile. È evidente che dietro la ridefinizione del linguaggio, scrive l'articolo del giornale, si cede la volontà di cambiare la società europea, le nostre usanze e tradizioni, come emerge dal capitolo dedicato alle culture, stili di vita o credenze. La Commissione ci tiene a sottolineare di evitare considerare chiunque, cioè bisogna evitare di considerare che chiunque sia cristiano, perciò non tutti celebrano le vacanze natalizie, per cui se non tutti celebrano le vacanze natalizie bisogna evitare di augurare Buon Natale, cioè devi dire buone feste, se no si offendono quelli che non credono nel Natale. Dunque, scrive il giornale, c'è però un'enorme differenza tra il rispetto di tutte le religioni e vergognarsi o cancellare le radici cristiane che sono alla base dell'Europa e della nostra identità. Cioè, io l'ho già spiegato, cari amici, quando ho fatto l'editoriale sul Grande Reset, che è uno dei punti centrali di questo Grande Reset, che è un documento comunque ufficiale, è proprio l'inizio di una nuova era. Quindi ha un valore, diciamo, molto importante dal punto di vista ideologico. Cioè, il Grande Reset non è soltanto un fatto di trasformazione economica, sociale, politica, è soprattutto un evento di trasformazione culturale. Cioè, il Grande Reset, guardato secondo i messaggi della regia della pace, altro non è che il tentativo di eliminare il cristianesimo che è maturato in questi decenni e sostituirlo con una nuova religione, cioè la religione dell'uomo, l'uomo al posto di Dio. Questo è il Grande Reset. E quindi bisogna resettare il passato, cancellare il passato. Il passato cristiano va eliminato in tutte le sue espressioni, perfino quelle linguistiche, poi letterarie, tutto. Va cancellato perché è cominciata la nuova era di lor signori, gli risvegliati, capito? Quelli che finalmente hanno capito che questo povero disgraziato, che è l'essere umano, pieno di miserie, è niente meno che Dio. Poi non parliamo poi di quelli che sono là all'ultimo piano del Palazzo di Bruxelles, quelle poi sono, non so come dire, le entità supreme dalle quali dobbiamo attingere e che dobbiamo adorare. Dunque, cari amici, questo è un tentativo ben chiaro che la Madonna ha chiamato il tentativo, cioè non il tentativo, la realtà di costruire un mondo nuovo senza Dio. Questo è quanto è maturato in questi decenni. E la Madonna ha detto che questo piano è arrivato al termine, cioè hanno in mano tutto. Adesso si tratta di convincere quegli strati di popolazione che sono ancora rimasti ancorati alla fede cristiana, ma per far questo ormai, attraverso quella capacità di penetrazione che hanno i mass media al loro servizio, perché sono tutti al loro servizio, cari amici, e arrivare al punto in cui bisogna, fin da quando un bambino nasce, bisogna assolutamente eliminare qualsiasi possibilità di incontrarsi con la fede cristiana. Quindi niente battesimo, niente nomi cristiani, niente riferimenti religiosi quando è alla scuola, quando è all'asilo all'asilo nido, quando è alla scuola materna, diciamo i primi anni, e via via tutto l'itinerario culturale deve essere tale da educare l'uomo secondo i nuovi parametri, i nuovi lumi, le nuove conquiste. Questo dunque è il progetto vero che hanno quelle teste d'uovo, come le chiamava il professor Miglio, gli intellettuali, perché teste d'uovo che in genere sono pelati. E quelle teste d'uovo, che sono a capo, diciamo, sono i produttori del pensiero unico. Questo è quanto hanno in mente, ma lo stanno realizzando, hanno tutti i mezzi per realizzarlo, cari amici, e se non trovano resistenza nella nostra fede fanno di noi un gregge di pecoroni. Una volta li ho chiamati zombie, ma i giornaloni mi sono saltati addosso perché li ho chiamati zombie. E cosa sarebbe una persona che non ha più né le radici del passato, non sa più né chi è né qual è la sua identità, non sa più né se è maschio né se è femmina, non sa niente di se stesso, perde totalmente la sua identità. Su questo vuoto, quando c'è questo vuoto totale, che altro nome si può dire? Che sono degli zombie, che vogliono programmare degli zombie, che vogliono fare degli zombie, cari amici. Allora, questo dunque è una grazia, in fondo, a mio parere, che sia uscito fuori questo documento, perché ti dice qual è il loro progetto. Nel giro di pochi anni, ormai hanno una fretta enorme di costruire questo mondo nuovo senza Dio, una fretta enorme, un'accelerazione enorme. Corrono, loro hanno sfruttato anche il virus per questo, per resettare il passato, per costruire una nuova società, non solo dal punto di vista politico, economico e secondo comunque sempre i criteri Mammona al primo posto. Quali sono i criteri? Gli uomini utilizzati, addomesticati, trasformati in robot o quasi robot, al loro servizio. Dopodiché, cari amici, questo progetto sarà realizzato, ma ormai è questione di poco, perché ho visto che come corrono, come vanno velocissimi. Hanno cominciato lo scorso anno a dire il Natale è il vaccino dei, quest'anno ci dicono non augurate più Natale, non pronunciate più la parola Natale, sono curioso di sapere come bisogna chiamare Babbo Natale. Ma sono veramente, guardate come sono degli ignorantoni, sono dei, ma non so io che gentaglia, eccola lì, che livello è la loro cultura, la loro sensibilità, i loro valori, quali sono? Il nulla totale. Sono vuoti e basta, sono pieni di stipendio, perché è gente che si prende 10, 15, 20 mila euro al mese di stipendio con i nostri soldi. Forse mi sbaglierò per lo stipendio, ma siamo da quelle parti lì, siamo a 500 mila euro al mese, all'anno, siamo a stipendi di 500 mila euro all'anno magari. No, è per sfornarci queste cose. Questo è il mondo, cari amici, che ci vogliono costruire, ci vogliono, nel quale noi dovremmo essere felici in questo mondo. Allora, non è che dobbiamo preoccuparci più di tanto, perché noi sappiamo già quello che ha detto la Madonna di questo mondo senza Dio. L'ha detto fin dall'inizio, ha detto non c'è né felicità, né futuro, né vita eterna. L'ha ripetuto tante volte, ce l'ha detto anche quest'anno, il 6 agosto, un messaggio brevissimo, che non era neanche il giorno del messaggio, però era il giorno della trasfigurazione. La Madonna ha detto questo messaggio secco a Maria, e ha detto senza Dio non c'è né futuro né vita eterna, perciò affrettatevi a convertirvi e a ritornare a Dio. Quindi questa è la sentenza del cielo, che cambierà nessuno potrà cambiare questa sentenza, che per questo mondo di idolatri e di pagani non c'è futuro. Non ha nessuna possibilità di scalzare la regalità di Cristo. Questo ci deve confortare, ci deve animare, ci deve aiutare, ci deve motivare. Però quello che voglio dire adesso è che devono trovare il duro, cioè non devo trovare un popolo di pecoroni che si assoggettano a queste cose. Devo trovare un popolo che resiste, saldo e orgoglioso nella fede. E perciò noi, cari amici, rispondiamo come deve rispondere un cristiano. Vi ricordate il messaggio della Madonna di qualche anno fa? Quando parlava di martiri cristiani che dicevano «Io sono cristiano e amo Dio. Io sono cristiano e amo Cristo». Io sono cristiano e amo il Natale. Io sono cristiano e amo i nomi cristiani. Quindi dobbiamo reagire, perché ci sono ancora spazi di libertà in cui agire, cari amici. È chiaro che se un popolo non reagisce, ne fanno quello che vogliono. Ma io non vi dico di andare in piazza a reagire, vi dico semplicemente di fare una cosa molto semplice. Siccome ci dicono di non augurare buon Natale ma buone feste, noi in questo Natale a tutti, a quelli che ci vogliono bene e a quelli che ci vogliono male, auguriamo buon Natale. Diremo buon Natale a tutti, attaccheremo fuori dalle nostre case buon Natale. Diremo buon Natale a destra, a sinistra e a manca. Non solo, ma siccome loro non vogliono che si dica più a una donna che si chiama Maria o che si chiama Giovanni, ha suggerito altri nomi, Marica, cavolate del genere, cioè addirittura arrivano a questo, sono capillari nella loro diciamo meticolosità diabolica, perché è una meticolosità diabolica. Noi dobbiamo dare un segno alle future generazioni, che tutte le bambine che nascono in Italia si chiamino Maria. Così questo momento di reazione cristiana passerà alla storia. Chiamiamo Maria le bambine, o chiamiamole comunque con nomi di sante cristiane, come le matriarche, come Sara, come le grandi donne della Bibbia, Sara, Rachele, Giuditta, e tutte le grandi figure della Bibbia, dei Vangeli, quelli che troviamo protagonisti anche nei Vangeli e nella storia cristiana, le martiri cristiane, Cecilia, Agnese, tutto, Elisabetta. Dobbiamo tirar fuori tutti i nomi cristiani, e maschili e femminili, anzi facciamo l'elenco di tutti gli apostoli, Pietro, Paolo, Andrea, Giovanni, Stefano, tutta la nomenclatura cristiana tiriamola fuori, battezziamo, facciamo battezzare i nostri bambini, perché col battesimo diventiamo membri della Chiesa, essere membri della Chiesa significa essere sulla barca della salvezza, e questa deve essere la nostra reazione cristiana. Cioè, dobbiamo testimoniare con coraggio, testimoniare con orgoglio cristiano. È un dovere salvare la nostra fede nei confronti di questa generazione che si è fatta sedurre dal diavolo e che si è messa al suo servizio. Io quante volte vi ho detto in questi anni, siete molti di voi sono ascoltatori miei da 30 anni, quante volte vi ho detto che la testa del serpente è in Europa. La testa del serpente è in Europa, è per quello che ci sono tutte queste, apparizioni in tutta Europa. La Madonna crea una cintura di sicurezza, una cintura di resistenza, che sono i santuari mariani, con le loro apparizioni. D'altra parte è in Europa che la Madonna è presente da 40 anni e che qui perché si vuole distruggere il cristianesimo, incominciando da qui e portarlo in tutto il mondo. Voi mi direte, ma una disposizione interna per i funzionari dell'Unione Europea. Cari miei, loro hanno una tecnica particolare. Voi sapete che ci sono delle forme di avvelenamento molto, molto, astute. Cioè, questo lo si legge anche nelle cronache, no? Di avvelenamenti, che si mette nel caffè una goccia per volta, così che si arriva alla 20ª tazzina che uno muore. Così la tecnica di avvelenamento che stanno usando nei confronti del cristianesimo, della nostra fede e delle nostre tradizioni cristiane è proprio questa, cioè pian piano penetrano come l'acqua che esce e imbibe tutta la superficie e si estende se non trova resistenza, non trova un ostacolo, si estende e imbeve tutto. Così ci stanno imbevendo completamente di veleno, perché partono da lì, poi ovviamente trasmettono la disposizione ai vari stati che compongono l'Unione Europea. I vari stati europei diranno ce l'ha detto Bruxelles, quindi diranno che anche tutti quelli che lavorano nello Stato, i dipendenti statali, insegnanti, cioè devono attenersi a queste disposizioni, cioè non si dice più, insomma, tutto il linguaggio LGBT e poi via il linguaggio religioso, via i riferimenti religiosi, per cui diventerà impossibile non solo avere un presepio in una classe, ma perfino pronunciare il nome di Natale. Cioè questa è la tecnica pervasiva e perversiva di questa gente, che però ha fretta, quindi lo scorso anno hanno cominciato a dissacrare il Natale dicendo che era il vaccino dei, il giorno del vaccino, il salvatore del vaccino. Quest'anno sono arrivati già a dire non fate gli auguri di Natale, non usate i nomi di Maria o di altri personaggi della Sacra Scrittura, della vostra fede, per non offendere chi? Gli altri. Chi sono gli altri? Loro. Per non offendere loro. Dunque, e poi da lì passano i vari stati, passano i vari governi. E naturalmente, se la maggioranza al governo sono loro parenti ideologici, ce lo fanno, ci obbligano a mettere in pratica quelli che loro hanno detto. Perché noi abbiamo visto nel nostro governo, nel nostro Parlamento, che ci sono determinati raggruppamenti politici che sono di marchio mondo nuovo senza Dio. Questo è evidente in tutte le leggi che hanno approvato e hanno cercato di approvare, e comunque l'odio antireligioso è evidente, nascosto, ma ogni tanto spiffa da fuori, non riescono non riescono a trattenere. Ma d'altra parte, se la Madonna dice che nel mondo c'è l'odio, nel mondo c'è la guerra perché nei cuori c'è l'odio. Ma che odio è? Ma è odio contro Dio prima di tutto. C'è la guerra, e prima di tutto guerra contro Dio. Questo mondo sta facendo la guerra a Dio. L'Occidente sta facendo la guerra a Dio. Questo è fuori discussione. Questo è certissimo, che l'Occidente sta facendo la guerra a Dio. Che più in Europa che negli Stati Uniti. Perché negli Stati Uniti comunque c'è una popolazione che è in larga parte cristiana. E non è facile, specialmente fuori dalle grandi città, non è facile entrare e condizionare questa popolazione che è molto combattiva ed è molto attiva, e invece qui in Europa ci facciamo manipolare molto più facilmente. Però adesso è il momento di resistere con fierezza e con forza, cari amici. A cosa giova all'uomo guadagnare il mondo intero se per perdere la sua anima? Cioè, io vi dico, abbiamo la grazia, la fortuna di essere finalmente cristiani anche noi. Perché finora non lo siamo stati. Eravamo cristiani, come diceva il Santo Padre domenica, in poltrona. Non sapevamo cos'era la persecuzione. Adesso ci viene chiesta non la vita, ma il minimo, di testimoniare pubblicamente la nostra fede cristiana. Di dire buon Natale invece che buone feste, di chiamare i nostri figli con i nomi cristiani. Io vi chiedo questo come testimonianza, come resistenza, perché guardate, e a questo ho dedicato proprio un pensiero per il cammino spirituale del mio blog, no? Proprio questo concetto: se il male non trova opposizione, si diffonde dappertutto. È necessario che il male trovi opposizione. È necessario che il male trovi resistenza. Dopo si ferma, e se la resistenza è forte, indietreggia. Come io ho visto una volta un film che mi è molto piaciuto. Era dunque una situazione drammatica. Ovviamente io vedo in genere i film western. Era una situazione drammatica di una persona che era, diciamo, sulla montagna, era circondato dagli indiani. Però non poteva sparare perché sennò sentivano dove che era. Non poteva, aveva in mano la pistola, ma non poteva sparare. Era lì accovacciato e di dietro gli esce fuori un serpente a sonagli. Ma è un serpente vero, quello lì, a quanto l'ho guardato bene. E non so come ha fatto a fare la scena. Era un serpente a sonagli. Lui aveva in mano la pistola. Non poteva sparare, perché se sparava lo sentivano. Cosa ha fatto? Gli ha dato una sputazzata sulla testa. Quello si è impaurito, ha barcollato un po' e poi è tornato indietro e si è rifugiato nella sua tana. E così dobbiamo fare anche noi, cari amici, con questi signori, con questi serpenti a sonagli, dobbiamo fare la medesima cosa. Non è necessario usare la pistola, come quell'uomo del film. Basta una sputazzata, ben centrata. È più che sufficiente, perché sono dei vigliacchi. È gente piena di soldi, è gente attaccata alla vita, è gente che vuole il potere, è gente che vuole dominare. Non dobbiamo aver paura di quella gente. Noi pacificamente, gioiosamente testimoniamo la nostra identità cristiana. Punto e basta. È il momento adesso, cari amici, perché poi andando avanti dobbiamo allenarci a questa lotta, a questa, come si dice, tenacia nel lottare, nel testimoniare, nel conservare la nostra fede. Guardate che saremo giudicati da Dio. Guardate che se uno fa il vigliacco non si salva, cioè se uno rinnega la fede non si salva, non si faccia illusioni. Ve lo dico con tutta serietà, questo è il cristianesimo. Quindi non è che ci quando la Madonna ci dice testimoniate con coraggio, quante volte l'ha detto? La Madonna ha detto testimoniate con coraggio, cari amici. Allora, io vi dico, testimoniare con coraggio va fatto ogni giorno. Ve l'ho già detto, non è soltanto una questione di testimonianza personale, ma ci deve essere anche una testimonianza ecclesiale. Cioè è il tempo in cui dobbiamo riprendere ad andare in chiesa, riprendere con forza la nostra fede, riprendere a vivere la comunità cristiana, insieme aiutarci, sorreggerci, insieme, incoraggiarci, è il tempo di diventare chiesa, chiesa confessante, come diceva un grande santo, io così lo stimo, anche se è un martire, anche comunque di fede protestante, che è Dietrich Bonhoeffer, che diceva appunto la fede va confessata, va testimoniata, non bisogna aver paura, dobbiamo essere insieme a testimoniare la fede, e anche i nostri pastori devono assumere questo atteggiamento, diciamo, di cui ci ha parlato Gesù, che la metto davanti a Pilato, il mio regno non è di questo mondo, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, avete il Signore. Quindi è il tempo in cui abbracciare Cristo, abbracciare la croce, abbracciare il Vangelo, abbracciare la Sacra Scrittura, abbracciare le nostre tradizioni cristiane. Questo è il tempo di dire io amo Gesù Cristo al di sopra di ogni cosa. È il tempo di dire Gesù, Giuseppe e Maria, siete la gioia mia. Non aver paura. Bisogna confessare la fede, professarla, viverla. Allora si renderanno conto che hanno fatto i conti senza l'oste, che poi, cari amici, c'è il momento di Dio nella storia. Noi sappiamo che il momento di Dio è il momento dei segreti, è il momento in cui cercheranno di far fuori la Chiesa prima di tutto. Come ci ha detto Miriana stessa, anche Ivan, che sono quelli che hanno parlato più apertamente dei segreti, Miriana ha detto io metto i segreti, io gli ho chiesto riguardo più la Chiesa o il mondo, lei ha detto riguardo la Chiesa e il mondo, ma successivamente poi ha detto riguarda più la Chiesa che il mondo. Ma anche Ivan ha detto nella nostra intervista che i segreti erano più la Chiesa che il mondo, ma l'ha ripetuto anche privatamente. Però a mio parere, per capire questa espressione che i segreti riguardano più la Chiesa che il mondo, bisogna rifarsi al terzo segreto di Fatima, dove viene presentata la Chiesa, diciamo che sale al Calvario, una Chiesa ordinata, forte, disciplinata, coraggiosa, calma, la calma dei forti, che avanza, preceduta dal Santo Padre, vestito di bianco, mentre gli avversari sparano proiettili e lanciano frecce. Le frecce sono i mass media, che hanno lo scopo di delegittimare per poi uccidere. Questa è la loro tecnica, no? La tecnica del mondo è questa, e si arriva fino in cima al Calvario. Il sangue dei martiri viene raccolto dagli angeli in anfore e viene gettato sulle anime che cercano Dio perché si salvino. Ma questo ha detto Papa Benedetto XVI, il Papa Emerito, quando è andato a Fatima nel 2007, ha detto che questo segreto di Fatima riguarda in parte il passato e in parte riguarda il futuro, il nostro futuro, quello che ci sta davanti, quello dei segreti. Cioè, hanno già messo nel conto la distruzione della Chiesa. Ma la vogliono fare soft, con calma, senza che ce ne accorgiamo. Un goccio di veleno al giorno toglie il cristianesimo di torno. Quello è il loro slogan, cari amici. E noi diremo, un'Ave Maria al giorno toglie il diavolo di torno. Allora, siccome quando io dico quello che ha detto la Madonna, che per questo mondo nuovo senza Dio, che è il progetto delle elite mondiali, sia ben chiaro questo, il mondo nuovo senza Dio è il progetto delle elite mondiali che dominano l'Occidente. Loro speravano di arrivarci con l'aiuto della Cina, ma la Cina vuole arrivarci per conto proprio a dominare il mondo, senza Dio, col marxismo come scienza, unica forma di conoscenza, come loro dicono. Allora, le elite mondiali hanno messo nei loro obiettivi il reset culturale, cioè l'eliminazione del cristianesimo, la nuova era, anzi hanno pure scritto, e questo è nei loro documenti ufficiali, quelli di Schwab, hanno scritto che bisogna togliere AC avanti Cristo e dopo Cristo, bisogna mettere un'altra sigla che indica l'inizio della nuova era. Non so che sigla metteranno, sarà interessante vederla questa sigla particolare, che magari gliela presterà Lucifero di sua produzione particolare. Ebbene, siccome quando appunto la Madonna fa questa profezia, sono quelli che alzano le spalle e dicono, come diceva Stalin, dove sono le divisioni del Papa, cioè dove sono le truppe del Papa, alzava le spalle per dire mi fa né caldo né freddo quello che dice il Papa, insomma. Poi ci ha pensato San Giovanni Paolo II a far sapere dove sono le sue truppe. E cioè la loro debolezza di questi personaggi a servizio, diciamo, del 666, la loro debolezza, sapete qual è? È che loro non credono in Dio, non credono che c'è la provvidenza, non credono che c'è Cristo risorto, e quindi loro fanno i calcoli su quello che vedono. Vedo che noi siamo quattro scalzacani con il rosario in mano e dicono, ma quelli li buttiamo in pasto ai leoni quando alla prima occasione gli diamo in pasto ai leoni i coccodrilli e tutto è finito, no? E infatti fanno i conti senza l'oste. Cioè loro non si ricordano, hanno memoria corta. Non sanno, perché non posso sapere perché sono accecati, che la Madonna quando passa a Međugorje nel 1981, nel mese di ottobre, il 30 ottobre, ha già delineato quello che accadeva. E cioè che il mondo che dominava mezzo mondo, il comunismo, ha detto che sarebbe crollato, che in Polonia i giusti avrebbero trionfato e che il popolo russo sarebbe il popolo in cui sarebbe stato più onorato Dio. L'ha detto la Madonna in pieno apogeo del comunismo ai tempi di Brezhnev, il quale già nel 1984 pensava di distruggere l'Europa con gli euromissili per impedire che venissero installati gli euromissili, solo che aveva appunto fatto i conti senza l'oste invisibile. Il 13 maggio del 1984 un violento scoppio distrusse i missili della base più importante della Russia con i quali doveva colpire l'Europa. Questo lo trovate in internet, queste notizie, non è che me le inventi. Ma soprattutto a questi loro signori vogliamo ricordare una cosa molto più semplice, quella se la ricorderanno senz'altro, però basta che vanno a sfogliare un po' anche il web, sfogliano un po' il web e trovano subito che quel mondo che sembrava invincibile e del quale la Madonna già 10 anni prima aveva predetto il crollo, cioè la dittatura comunista, ebbene, cari amici, è crollato con la preghiera e il digiuno che la Madonna ha chiesto alla parrocchia di Međugorje e tutti quelli che si sono uniti per 10 anni. E poi cos'è successo? Inaspettatamente, quando nessuno pensava che sarebbe successo, nel corso di un colpo di Stato dell'esercito col quale si vuole mettere fine alle riforme di Gorbaciov e col quale, diciamo, instaurare la dittatura militare comunista e con la possibilità di una guerra mondiale, questo colpo di Stato è andato male e c'è stata una parte dell'esercito a Mosca che ha supportato Yeltsin. Chi se l'aspettava? Chi conosceva Yeltsin? Nessuno. Cosa ha fatto Yeltsin? Ha fatto cose incredibili con l'omaccione mezzo ubriaco, come dice un proverbio antico: potatores optimi fideles, cioè i bevitori sono ottimi fedeli. Beh, Yeltsin cosa fece? Fece che l'8 dicembre del 1991 sciolse l'Unione Sovietica, era il giorno dell'Immacolata. Come ha avuto il coraggio di farlo, Dio solo lo sa. Il 25 dicembre del 1991 ha ammainato la bandiera russa dal Cremlino e ha dichiarato il comunismo fuori legge. Come ha fatto, Dio solo lo sa. E tutto è andato, si è realizzato, nessuno ha potuto impedirlo. Nessuno ha potuto impedirlo. Nessuno ha potuto fermarlo. Quindi, signori e signore della nuova era, hanno detto che non si può dire signori e signore, bisogna dire cari colleghi della nuova era, la dittatura comunista è stata rovesciata dalla Madonna con un colpo di ciglio, è crollata miseramente e la Russia è il popolo in cui Dio è più onorato, non c'è dubbio al riguardo. Come è stato fatto, come è stato abbattuto con la forza della fede, del digiuno, della preghiera e del coraggio di San Giovanni Paolo II? È caduta la dittatura comunista, così la Madonna farà cadere il nuovo totalitarismo, il nuovo mondo senza Dio, la nuova era, e cadrà nel tempo dei segreti prossimi. Sarà una caduta fragorosa questa volta, perché ognuno sarà messo davanti alla scelta della fede, perché la Madonna, a partire dal quarto segreto fino al decimo, dirà, farà dire 3 giorni prima quello che accadrà, e saranno eventi terribili, ha detto la Madonna. Accadranno eventi terribili, dai quali lei ci dirà dove accadono, in che momento accadono, l'ora e il minuto perfino, e per quanto tempo durano. Per cui chi crede alla Madonna può mettersi in salvo, e chi non ci crede, preghiamo per le loro anime. Quello che la Madonna ha fatto per far cadere la dittatura sovietica, lo farà ancora per far cadere la dittatura del nuovo mondo senza Dio, lo farà ancora, certo che lo farà ancora, però, come lei ha detto, non dite che Dio vi manda all'inferno, ma siete voi che volete andarci. Questo qui che ha scelto il diavolo come partner, come consigliere, come capo, si ricordino che da lui riceveranno lo stipendio. Cos'è che ha il diavolo come stipendio, come casa? All'inferno eterno. Siete ancora in tempo, se volete, per convertirvi. Non scherzate con Dio. Siete dei fuscelli al vento. Siete delle nullità. Potrebbe accadere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Chi si aspettava che cadevano le due torri a New York? Chi si aspettava che cadeva improvvisamente il comunismo russo? Chi se l'aspettava? Nessuno. Nell'ora nel quale non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Quindi sono avvertimenti seri questi, non ridacchiate per cortesia, perché io so che avete un'anima da salvare. Non mi rivolgo soltanto a quelli di Bruxelles, ma a quelli che sono qui in Italia, i loro segugi, i segugi del mondo nuovo senza Dio, si diano una regolata. Il Dio, nella sua infinita bontà, ci ha inviato un virus per farci capire che siamo dei poveri disgraziati. E non riusciamo a tenerlo a bada, non riusciamo a capirlo, non riusciamo ad afferrarlo. Siamo in balia del virus, finché Dio vorrà. Dov'è la vostra potenza? Dov'è la vostra forza? Dov'è la vostra scienza? Non so più cosa dire, cari amici. Però quel che dovevo dire l'ho detto, e vi invito anche a leggere 2 belli articoli che avevamo pubblicato su questa tematica, prima di tutto per informarvi dettagliatamente di cos'è questa direttiva della Unione Europea, Union of Equality, cioè Unione dell'Uguaglianza. Ci abbiamo messo un articolo del sussidiario di Federico Picchetto, e abbiamo messo anche un bel articolo di Don Iapicca, bellissimo, che meritava di essere letto, però la sostanza ve l'ho detta a voce. L'articolo di Don Iapicca finisce con un'espressione molto interessante. Ho sentito in questi giorni, detto in buona fede per carità, però che vi dice la mentalità? Questa espressione, dobbiamo salvare il Natale, cioè dobbiamo salvare il pranzo di Natale, forse volevano dire, dobbiamo salvare il Natale. Ecco, questa è la mentalità. Sono loro che salvano il Natale. Il Natale salva noi, non siamo noi che salviamo il Natale. Giù le mani del Natale, perché guardate che arriveranno le bacchettate. E saranno bacchettate che si sentiranno fin nelle galassie. E con questo, cari amici, abbiamo terminato. Vi ricordo però, carissimi, gli impegni che vi ho chiesto. Prima di tutto la nostra preparazione a Natale, preparare la culla a Gesù Bambino nel nostro cuore, in modo tale che sia un Natale di gioia, di pace e di amore. Poi facciamo il proposito per tutti i bambini che nasceranno in questo 2022, da oggi fino a tutto il 2022, le bambine chiamatele Maria o con nomi cristiani, e i bambini chiamateli Giovanni, Giuseppe, Pietro, tutti con nomi cristiani. E in queste festività dite a tutti Buon Natale, scrivete sulle porte Buon Natale, insomma fate risuonare la parola Natale, che si capisca che almeno se è Natale sarà, come diceva Gardner Biffi, sarà la nascita di qualcheduno. E chi è questo qualcheduno che è nato? È un bambino che già cercavano di far fuori prima ancora che nascesse, e ancora adesso sono lì che cercano di farlo fuori, di cancellarlo, di esperlo dalla terra. Ma lui è padrone del mondo, lui è padrone del mondo. E guardate che al cambio della storia la scena è molto chiara: venite nel mio regno, benedetti del Padre mio, via da me maledetti nel fuoco eterno. Accomodatevi. Bene, carissimi, abbiamo terminato questa lettura cristiana della cronaca e della storia. Adesso, prima di finire, volevo ricordarvi, e come detto vi ricorderò ogni giorno il pensiero che vi lascio sul mio blog, dove c'è una sezione dedicata proprio al cammino spirituale lungo il quale vogliamo camminare insieme giorno per giorno, con un pensiero particolare. Quello che vi ho preparato per oggi è questo: senza umiltà non c'è santità. Vi ringrazio, visto che molti hanno aderito a questa iniziativa del blog, che potete comunque trovare sul vostro cellulare, entrando sul sito internet di radiomaria.it, potete trovare anche su Google, e poi, diciamo, conoscete sul nostro sito in alto a destra, potete entrare. Allora, il pensiero di oggi è: senza umiltà non c'è santità. Ringraziamo Dio per questa bellissima giornata e andiamo avanti con coraggio. Sono tempi difficili, cari amici, ma sono tempi anche belli, sono tempi gloriosi, sono tempi in cui possiamo dar valore alla nostra vita, sono tempi in cui possiamo essere i soldati, i guerrieri dell'esercito di Maria, che è un esercito di pace e che combatte con la parola della verità, con la spada della verità e con in mano il Santo Rosario. A resta dei cari amici, sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.